Canto le armi e l'uomo che per primo dalle terre di Troia raggiunse esule l'Italia per volere del fato e le sponde lavine, molto per forza di dei travagliato in terra e in mare e per la memore ira della crudele Giunone e molto avendo sofferto in guerra, pur di fondare la città e introdurre nel Lazio i penati, di dove la stirpe latina e i padri albani e le mura dell'alta Roma. Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Ben trovati al Bar Storia, io sono sempre Riccardo e con me c'è Costantino. Ciao Costa!
Bentornati a tutti e ciao Rick!
Eccoci qui, allora inauguriamo la nostra fantastica estate romana, veramente un programma da non perdere, 3 mesi di storia romana.
Finalmente.
Spazieremo dalla vecchia Repubblica, passando per i Giuli, arrivando a trattare l'impero e gli imperatori. Veramente un programma fantastico, vi terremo aggiornati. Questa è la prima puntata e ovviamente non possiamo non cominciare dalla fondazione di Roma.
Insomma, mi sembra giusto, onesto. Certo.
Anche perché la fondazione di Roma è molto interessante, sia dal punto di vista del mito, che insomma andremo ampiamente a trattare, sia dal punto di vista storico, perché non si può, diciamo, prescindere, no? L'uno non prescinde dall'altro.
Beh, sì, assolutamente. Non potevano certo inventarsi tutto di sana pianta, avevano bisogno di qualche base da cui partire, no?
Assolutamente, è molto interessante e beh, direi di cominciare a andare subito al nocciolo della questione. Intanto cominciamo col dire che cosa c'era in Italia a quel momento, diciamo, quando poi Roma appunto nasce. La storia dell'Italia è lunga, ovviamente non comincia con Roma e diciamo attraversa una storia molto lunga che va dall'età del bronzo all'età del ferro, con una divisione e devo dire un panorama anche abbastanza variegato. Si va appunto nel nord Italia con una regione diciamo pianura padana e anche l'odierna diciamo Toscana e costa tirrenica, che praticamente è piena appannaggio degli Etruschi, che diciamo del periodo possono essere chiamati un po' la superpotenza, no?
Beh sì, diciamo, assolutamente.
Comunque uno dei popoli veramente più influenti e anche più affascinanti e misteriosi del periodo. Sappiamo molto molto poco di loro, e quello che sappiamo spesso ci viene, pensa, dalla loro enorme cultura religiosa, che ovviamente gli dava un'enorme importanza, per esempio, al culto dei morti, al culto dell'aldilà, e tante di queste pratiche erano ammirate persino dai romani, che poi in parte le ripresero, no?
Certo, tutta, assolutamente.
Per esempio, la cultura degli aruspici e tutta diciamo la cultura del prevedere il futuro attraverso l'interiora viene insomma in grossa parte dalla derivazione etrusca. A sud abbiamo le colonie greche, come sappiamo ci sono tante città di derivazione greca, ci sono degli insediamenti cartaginesi, ci sono i focei che provengono dalla colonia greca di Focea in Corsica. Tutte queste culture, oltre ovviamente a varie popolazioni appenniniche, umbri, poi anche un po' più giù sanniti, insomma tantissime altre varie popolazioni, ma questi contesti non ce li dobbiamo immaginare come tante entità cittadine o statali ermetiche chiuse e separate tra di loro, ma in realtà come un contesto molto vivo che grazie anche al commercio si contaminava parecchio, insomma c'erano tantissimi contatti tra greci, per esempio ed etruschi, romani ed etruschi, romani e greci, anche tutti i popoli preromani. Questo insomma abbiamo tanti segni soprattutto archeologici di questo, ma anche linguistici. Pensa, l'etrusco, di cui sappiamo pochissimo come lingua, è una lingua non indoeuropea, quindi una lingua molto diversa da tutte le altre lingue invece circostanti, che
la loro provenienza non indoeuropea tra l'altro li rende ancora più affascinanti, perché noi siamo tutti in realtà di matrice indoeuropea tranne loro.
esatto, e pensa ovviamente questa contaminazione emerge anche nella lingua, tant'è che nella lingua etrusca troviamo anche dei termini che sono invece di chiara derivazione indoeuropea, cosa che ovviamente non sarebbe potuta succedere se fossero state, no, in qualche modo culture chiuse, ermetiche,
certo,
completamente e diciamo impermeabili. E questo, insomma, per dire che il contesto pre-romano era vivo, insomma, c'era tantissima roba, potremmo dire, tantissima.
Roma non è stato il Big Bang, ecco, mettiamola così.
No, esatto.
Non c'era
esatto.
Il nulla prima.
E anche nel sito di Roma stesso, poi dopo vedremo quando andremo a parlare anche un po' più di archeologia e della versione un po' più storica, c'erano già insomma diverse testimonianze anche nell'area romana e laziale. Ma ovviamente prima ci preoccupiamo della versione del mito di Roma, che ovviamente non può non essere citato, e anche perché rappresenta una delle fonti comunque a cui ci dobbiamo rifare quando parliamo della fondazione di Roma.
Ed è comunque la versione che ci piace di più, dai. Adesso non
sì,
ci nascondiamo
certo,
dietro il dito.
No, ma è chiaro. Poi appunto i miti contengono sempre delle componenti che invece trovano insomma una veridicità assolutamente storica. Ci sono addirittura fino a 35 versioni del mito di Roma, quindi alcune ovviamente sono varianti minori, non sono tutte versioni diverse, però insomma per dire che il mito stesso è un po' una fusione di tante versioni, una versione forse più di matrice greca, una versione più di matrice invece prettamente romana e quindi che deriva dai popoli che effettivamente erano autoctoni di lì, ma insomma la fondazione di Roma, quando si parla del mito, indissolubilmente legata alla città di Ilio o comunque Troia, diciamo, chiamiamola nel modo forse più noto, cioè la grande città sulle coste dell'odierna Turchia, insomma sulle coste anatoliche, che viene distrutta dagli Achei, che è stata ovviamente raccontata nell'opera di Omero, cioè l'Iliade, insomma tutti l'abbiamo studiata a scuola, no? Abbiamo sentito tutti quanti la vicenda di Achille,
E se quella roba non vi porta hype, avete un grosso problema, diciamo.
No, vabbè, dovete spegnete immediatamente il Bar Storia e andate.
Non siete
a
più nostri amici.
Esatto. E quindi, insomma, si parla degli eroi Achei. Gli eroi Achei, cioè i re delle città che in epoca classica praticamente costituivano tutte le potenti polis che sconfissero i persiani e poi, insomma, dominarono il Mediterraneo. Quando Roma poi storicamente, diciamo, viene in contatto con le città greche, a un certo punto sente un po' la necessità, no, di creare una propria epica, di colmare questa distanza, perché ovviamente una delle preoccupazioni principali di un popolo che poi diventa di successo è quella di costruirsi un passato forse all'altezza, no, del suo, del suo presente.
Di coloro poi con cui si confronta più che altro.
Certo, esatto, insomma non puoi essere da meno con le persone con cui ti stai confrontando, il tuo passato deve essere altrettanto epico. E quindi arriviamo insomma alle prime leggende sulla fondazione. Costa, raccontaci un po' queste prime leggende.
Ma certo, allora, una tra le prime con cui veniamo a contatto è sicuramente la vicenda di tale Roma, propriamente detta, una giovane troiana che era stata resa schiava dagli Achei una volta che la città era stata distrutta, e che nel viaggio verso il ritorno nella patria di questi suoi, diciamo, nuovi padroni, tra virgolette, no? Viene colta da una tempesta sull'Adriatico che spinse le navi sulle coste italiche. In queste coste conobbe le vicende di altri giovani troiani o comunque altri prigionieri come lei di altre spedizioni di Achei che non sono stati proprio fortunatissimi nel loro ritorno, diciamo, in patria,
no,
e che hanno provato a ribellarsi ai loro schiavisti. Alcune sono finite male, alcune un po' meglio. Quindi prende coraggio e cerca di riunire i prigionieri per ribellarsi anche loro. La fortuna per lei volle che un naufragio costrinse le navi nelle coste del Lazio, fondamentalmente, sulle sponde del Tevere. Quindi Roma riesce a riunire questi prigionieri e incendia effettivamente le navi dei loro carcerieri, e di questi Achei che a quel punto sono costretti a rimanere in quella zona. La realtà volle che questa zona era molto fertile, un posto magnifico, molto tranquillo, e gli Achei effettivamente vi fondarono un insediamento sul colle Palatino, che, come vedremo, tornerà ancora più avanti.
Certo.
E chiamarono, pare, questa città, proprio questo nuovo insediamento, proprio Roma, in onore di questa schiava che, con il suo gesto, aveva portato comunque questo evento fortunato su di loro. E questa è una prima, no, diciamo, versione che si può incontrare.
Beh, sì, però anche qui c'è molto del mito, comunque.
Beh, no? Sì,
una figura, un eroe fondatore. Ecco, vediamo che il mito più o meno ricorre sempre con questo pattern, potremmo dire, no?
Beh, cioè, sì, assolutamente.
Cioè un eroe fondatore che viene già da una città o comunque da una realtà affermata,
molto,
spesso
molto
greca.
Importante, certo, certo. E infatti da Troia non arrivano solo questi Achei con i loro prigionieri, quindi non si vuole farsi risalire direttamente a un prigioniero, bensì dalla città in fiamme parte uno dei più valoriosi guerrieri troiani, Enea, figlio di Venere e del padre Anchise, che in questo momento è vecchio, e lui se lo porta in spalla con suo figlio Ascanio vicino per mano, e il coraggio
mica
con cui
uno
cerca...
qualunque, eh?
Sì, sì, insomma, diciamo che il coraggio con cui cerca di salvare la sua gente gli garantisce il rispetto di Agamennone, che effettivamente lo fa partire con il suo, diciamo, seguito. In questo si vede che lui è benedetto dagli dèi, si è visto anche precedentemente, perché lui, diciamo, viene salvato più volte durante i vari racconti mitologici che si fanno su di lui. Quindi, come abbiamo detto, è figlio di Venere, ma è anche protetto da Poseidone, quindi quindi lo fa partire. Stando poi al racconto più importante che abbiamo su Enea, ovvero l'Eneide di Virgilio, è costretto dal fato a questo lunghissimo viaggio, come anche in realtà detto dall'introduzione che tu hai fatto, no? Che era il proemio dell'Eneide, in effetti. E lui toccherà numerosissimi territori, il cui più importante però è sicuramente la costa africana, dove si innamora della bellissima Didone, una sacerdotessa dei Fenici che sta costruendo una sua città, che ovviamente chiamerà Cartagine, come
e come si chiama? Infatti.
Beh, sì. Enea effettivamente vorrebbe rimanere lì, ma il suo fato gli impone di partire, perché deve andare a fondare una mitica città. Lui è consapevole di questo, che è destinato ad un progetto più grande, e quindi parte di notte, fondamentalmente, insomma, lascia un po' con una promessa da marinaio la sua Didone, che si getta nella disperazione e si uccide. Però prima getta un anatema sulla discendenza di questi due, di queste due, diciamo, nuove città, di queste due discendenze, la sua e quella di Enea. E le loro città sarebbero diventate nemiche per sempre. Stranamente, sì, Virgilio ci fa dire che questa cosa sia successa, e incredibilmente Roma aveva, circa 100 anni prima, distrutto completamente Cartagine. Chissà perché. No? Sempre per far capire che la propaganda, fondamentalmente, anche
ricordiamo appunto il ruolo dell'Eneide. Insomma, Virgilio aveva un minimo di interesse, diciamo, no? Nello scrivere una cosa del genere.
No, no, ma
assolutamente deve essere un'epica, quindi.
Assolutamente no, non, è tutto frutto della sua volontà di scrivere una cosa veritiera. Comunque, dopo altro vagabondare, Enea giunge nel Lazio e diventa subito nemico delle popolazioni latine, in cui c'è questo re latino che effettivamente inizialmente gli ha promesso di sposare sua figlia, di cui lui è innamorato, Lavinia, ma le cose vanno un po' male, si inimica quindi questa popolazione ed è costretto a difendersi. Risale il corso del Tevere e incontra un gruppo di arcadi, quindi di greci, che avevano fondato una piccola città, un piccolo insediamento chiamato Pallantea, dalla figlia del loro capo, diciamo, Evandro, che però, come abbiamo sentito, no, nel primo mito che ho citato, poteva essere la stessa città, fondamentalmente, no? Se ci pensi. Quindi la Roma di cui abbiamo raccontato. E comunque a loro chiede aiuto. Lui li accoglie e vanno effettivamente a combattere. Riesce a sconfiggere i nemici e a quel punto sposa, diciamo, la figlia del re latino, appunto Lavinia, e fonda una città a suo nome, ovvero Lavinio, che tra l'altro ancora esiste.
Certo.
Così la butto lì.
Poi tutte queste interazioni, diciamo, con le altre popolazioni latine, ovviamente hanno in realtà un fondamento storico, perché poi,
chiaro,
come vedremo, insomma, il rapporto sarà molto travagliato anche con tutto il resto, diciamo, delle popolazioni, i vicini di casa, potremmo chiamarli,
sì, ecco,
no?
Con i nuovi vicini di casa.
Esatto, ma di padre in figlio, a questo punto Ascanio, no? Il figlio di Enea, dice: no, adesso voglio fondarla anch'io, una mia città, un mio retaggio, insomma, non voglio essere da meno, no? E quindi si muove verso i Colli Albani, quelli che oggi sono, diciamo, i castelli romani, e fonda Alba Longa. Dove la fonda? La fonda nel luogo dove il padre aveva sacrificato agli dèi quindi aveva fatto dei sacrifici per ringraziarlo, per ringraziare insomma gli dei di averli condotti nei luoghi a cui effettivamente era destinato, e quindi avergli dato la possibilità di compiere il suo destino, che già insomma a cui già sapeva di essere destinato. La città praticamente prospera per 3 secoli, quando a un certo punto Re Proca decide di dividere la sua eredità tra i figli, e sappiamo che quando c'è di mezzo l'eredità
succede, iniziano sempre i problemi,
succede sempre un macello. Il prode nobile Numitore prende il potere esecutivo della città, l'astuto e infido, così ci viene descritto, diciamo, Amulio, tutte le sue ricchezze, e Amulio quindi, diciamo, compra la fedeltà della corte e caccia il fratello insediandosi sul trono. Se non bastasse, insomma, uccide il nipote e condanna la nipote, tale Rea Silvia, che appunto poi è abbastanza famosa, diciamo, al sacerdozio vestale, che insomma ricordiamo lì, tra le altre cose, insomma, impone una castità, diciamo, trentennale, che insomma ovviamente fa sì che riesce a mantenere, diciamo, il nubilato, ecco, mettiamola così. E quindi Rea Silvia, che ovviamente è bellissima, nel senso, immaginatevi questa donna mitica, no? Quasi, quindi ovviamente di una bellezza quasi ultraterrena, come in tutti i migliori miti, che cosa fa? Attira l'attenzione di un dio, e chi se non Marte, ovviamente, no? E attira su di sé l'amore di Marte, sembra ricambiato da come sappiamo dal mito, rimane incinta, e Amulio quindi invece la condanna a morte, perché ovviamente è una vestale, ma l'intervento della figlia del re fa cambiare idea ad Amulio, che quindi decide: no, vabbè, la imprigioniamo, non la condanniamo a morte.
Esatto.
Quando poi quindi 2 gemelli, insomma, di Silvia nacquero, Amulio li mette in una cesta, li spinge sul Tevere e dice: così me li dimentico. Dice: tanto il Tevere è pieno, insomma, di animali feroci, un fiume sempre in piena, che mai gli potrà succedere?
Succede che la leggenda in realtà continua, perché questa cesta si adagia tranquillamente lungo una sponda del Tevere, sotto al Palatino, dove i gemelli vengono trovati allattati da una lupa, che sappiamo ha un po' un significato particolare a Roma, però le fonti, se vogliamo chiamarle fonti, ci restituiscono che fosse effettivamente una lupa che li allatta, e poi successivamente vengono trovati da un pastore, il mite Faustolo, che li accoglie in casa, li prende, li accoglie in casa propria, dove vengono allevati dalla moglie Larenzia, che effettivamente in realtà, nella realtà, diciamo, che vuole un po' storicizzare il mito, poteva essere, si fa lupa, no? Quindi è fondamentalmente un po' una prostituta di quel tempo.
Il mestiere più antico del mondo è il mestiere non a caso.
Comunque, qual che sia la verità, Romolo e Remo crescono forti, ignari della loro nascita, e diventano pastori, e vista l'indole comunque guerriera, perché sono fondamentalmente figli di Marte, diventano anche briganti, e in uno scontro con i pastori di Re Amulio, che tormentavano molte volte per rubare qualche capo di bestiame e quant'altro, il giovane Remo, quindi uno dei due, viene catturato. E Fausto lo teme per il figliastro, perché ovviamente lui conosce la verità. Amulio, effettivamente interrogato il certo ragazzo, ne intravede una forza d'animo che non è propria di un brigante e del figlio di un pastore, però lo imprigiona e basta. Quindi a quel punto Fausto racconta la verità a Romolo, e Romolo a quel punto organizza un attacco ad alba con il suo seguito, che sono tutte persone di un certo valore, no? Pastori, briganti, gente di malaffare di ogni tipo.
Modo.
Comunque parte verso Alba, uccide Amulio e pone di nuovo il nonno Numitore sul trono. A quel punto racconta tutto a Remo, e i due capiscono che Alba è troppo poco per loro. Loro, che sono figli di Marte, devono avere una loro città. Ma certo. C'è il problema che la città può avere un fondatore, quello che dà il nome o comunque che lo sceglie, e quindi si sfidano chiedendo gli auspici agli dei. Quindi si appostano uno sul Palatino, che è Romolo, e Remo invece sull'Aventino, e nasce questa sfida sul vedere quanti uccelli riescono a vedere nel cielo, sembra, perché poi nasce una disputa, perché Remo è il primo a vederli e ne vede 6. Romolo successivamente ne vede 12. Ne nasce questo contenzioso, da cui pare proprio una zuffa e che Remo venga ucciso lì, ma c'è un'altra versione che dice che una volta acclarato che si erano accordati sul quanti uccelli e non sul quando, quindi Romolo disegna il perimetro della città, il pomerium, no? Che per i romani era sacro, e quindi quando Remo per sbeffeggiarlo lo attraversa con le armi, diciamo, il fratello lo uccide. Quindi con un bel fratricidio la leggenda ci dice che nasce Roma, per far capire che comunque siamo disposti anche al gesto ultimo quando c'è da difendere la città, no?
Eh beh sì, poi insomma il perimetro sacro è sacro per un motivo.
Beh sì, assolutamente.
Rimarrà poi tale, insomma, anche a lungo nella storia di Roma, no? Vabbè, abbiamo parlato però solamente di uomini, cioè a un certo punto in questa città mancano le donne, che rivolgono, ovviamente rivestono un ruolo particolare nella fondazione di una città. E quindi che succede? Succede che Romolo invita i Sabini a una festa, no? Come nel migliore dei film, fai una festa quando vuoi, come dire, cercare...
Sì, esatto. No? Ha fatto una festa di come le confraternite all'università americana, capito?
Esattamente. Solo che a un certo punto questa festa, non sappiamo, evidentemente non va benissimo, perché organizza il rapimento delle loro donne, perché invita i Sabini, diciamo, a questa festa e poi organizza il rapimento delle loro donne, così. E da questo contenzioso, diciamo, che ovviamente nasce, perché non può essere altrimenti, sono le stesse rapite, in realtà le stesse donne rapite, che in un certo senso pacificano, no, la situazione,
consegnandoci il primo esempio di sindrome di Stoccolma della storia.
Esatto, perché in pratica si innamorano dei loro rapitori, e a un certo punto nasce questa specie di connubio, no, tra queste due città, tra queste due civiltà, e nasce una specie di diarchia tra Romolo e Tito Tazio, che insomma, come fa poi a consolidarsi, perché ovviamente non è una situazione che può andare avanti a lungo, si fa una promessa che il prossimo re romano, quindi quello, diciamo, successivo, sarebbe invece stato un Sabino. Promessa che poi viene mantenuta, perché Romolo, come ovviamente nel migliore dei miti, a un certo punto cosa fa? Ascende, no? Diventa, certo, un dio, e quindi diventa il dio Quirino, quindi lui scompare. E a lui succede il vecchio Numa Pompilio, che inventa, diciamo, il calendario, insomma, famoso per la sua saggezza, tant'è che appunto il termine Numa poi si rifà anche a quello, alla religiosità, a cui poi segue il re romano Tullio Ostilio, che appunto conquista poi Alba Longa, e infine appunto successivamente ancora Anco Marzio, eccetera eccetera. A Comarzio, famoso poi per aver creato Ostia, che è la prima colonia, diciamo, romana, perché poi ovviamente il successo, no, di una città si stabilisce anche in base alla colonia, no, che poi vai a fondare.
In base a quanto si allarga. Cioè, per i romani era chiaro che era quello il motivo, cioè il modo in cui si capiva che erano forti, comunque, effettivamente.
Certo.
Già dall'inizio, sin dall'inizio.
Poi insomma subentra Lucumone, anche perché abbiamo detto prima gli Etruschi continuano a giocare un ruolo molto importante, e quindi Lucumone, insomma, questo potente nobile etrusco di Tarquinia, diciamo, subentra, e poi inizia appunto tutta la successione.
Quella che noi chiamiamo, diciamo, si può chiamare fase etrusca, perché effettivamente ci sono dei re di nascita etrusca. E perché questo, ovviamente? Perché storicamente... il mondo etrusco ha chiaramente influenzato Roma, poi vedremo anche che addirittura il nome è possibile che derivi da quello, da una parola etrusca, no? Però comunque il mito ci dice che Lucumone diviene re di Roma con il nome di Tarquinio Prisco, e fu lui che costruì le prime bellezze di Roma, le prime opere in muratura, tra cui l'imponente e importantissima Cloaca Maxima, ovvero la prima fogna, che è quella che peraltro alcuni tratti sono ancora usati oggi a Roma, quindi per far capire l'importanza che questo re mitico comunque può avere, certo, no? E successivamente dopo di lui viene Servio Tullio, in qualche modo imparentato, che è colui che costruisce la prima cinta muraria, alcuni punti sono ancora ben visibili, le mura dette Serviane. E dopo di lui invece tocca un altro Tarquinio, che non deve essere proprio piaciuto tanto, perché viene chiamato il Superbo ed è un tiranno, ed è per questo che i cittadini di Roma decidono di cacciarlo, e perché volevano fondamentalmente una forma di governo diversa con più libertà. A quel punto, dopo la cacciata di Tarquinio il Superbo, Roma diventa una repubblica, con tutti gli annessi e connessi che vi racconteremo, no? Successivamente.
Certo, Tarquinio ha proprio i tratti del tiranno greco, no?
Sì, anche se in realtà è etrusco, e da loro poi, certo, si va a ritirare una volta che è stato sconfitto, ricacciato, diciamo.
Certo. Certo, però appunto secondo me anche proprio tutti questi tratti un po' mitici, certo, del tiranno greco sono ancora una volta, no,
il segno, dire,
la conferma di quanto poi si intreccia, no, il mito con,
certo,
la storia.
Certo, poi non abbiamo parlato, perché qui stiamo parlando della vera e propria fondazione, ma effettivamente, certo, durante il periodo dei re, il primo esercito romano, che era un esercito di tipo italico, poi passa a un tipo di falange, quindi comunque l'influenza greca è chiara,
no,
ovvia.
No, chiaro, certo. Ma allora, diciamo, per tirare un po' una riga su quello che abbiamo detto e dare anche un po' una prospettiva storica e archeologica, ovviamente tutto quello che abbiamo detto fino adesso è la versione un po' più letteraria, no? Cioè un po' più mitica, ovviamente, della fondazione. Quanto c'è di vero? In realtà non è molto facile rispondere a questa domanda, perché ci sono tante teorie e l'attendibilità storica del mito è stata molto dibattuta anche dagli storici. L'archeologia ha dato una grossa mano, ma il problema principale è che, appunto, non essendo pervenuto nulla di scritto, per ovvi motivi del periodo, tutto quello che sappiamo lo sappiamo da tutto ciò che è stato scritto dopo e ovviamente dagli scavi archeologici. Gli scavi archeologici hanno confermato che il sito, diciamo, della città di Roma era già abitato ben prima dell'VIII secolo. Ci sono insediamenti, appunto, che per lo più convergono sul Palatino, diciamo, sotto forma di piccoli villaggi, dei quali sono state rinvenute delle tombe a cremazione, che sono in pratica tipiche della cultura laziale dell'età del ferro. Quindi siamo certi che quando nel mito si arriva in queste splendide coste, insomma, terre disabitate, questo non è vero, insomma,
non è vero, certo,
c'erano degli insediamenti già prima, insomma, quindi questo sicuramente è una componente mitica. Il problema dell'archeologia qual è? Che spesso comunque anche il dibattito archeologico è stato in un certo senso guidato e condotto per confermare la tradizione letteraria, quello che in gergo si chiama il concordismo, cioè, ovvero, vado a cercarmi delle prove archeologiche per, in un certo senso, ficcarci a forza il mito, no? E cercare,
certo,
di confermarlo.
Quando si è affascinati da qualcosa, lo si vuole in qualche modo comunque verificare, nella speranza che sia così. Succede
sì,
in tutti i campi, però, non soltanto, certo, in quello storico e, certo, archeologico, certo, va detto.
E il dibattito, insomma, è stato un po' portato anche da questo. Di certo, come abbiamo già detto prima, insomma, l'elemento greco e quello più tipicamente romano, la leggenda pura, diciamo, se vogliamo chiamarla così, in un certo senso si fondono, no? Andando,
certo,
a formare un mito delle origini che prende delle componenti che sono proprie di entrambe, diciamo, le tradizioni. Per esempio, alcune cose, diciamo, che sono poco credibili, ecco, che effettivamente il nome di Roma derivi da Romolo, cioè dall'eroe, è più probabile il contrario, cioè,
certo,
il fatto che, ovviamente, essendoci il nome della città di Roma, si sia andato a ricercare il nome dell'eroe, insomma, in Romolo. Probabilmente deriva più da Ruma, mammella, per ovviamente il mito che abbiamo citato precedentemente, oppure da Rumon, cioè il termine del latino arcaico per il Tevere. Al di là di questo, veramente si sa poco. Quello che, in un certo senso, dobbiamo accettare, dobbiamo rassegnarci al fatto che i romani stessi probabilmente a un certo punto hanno perso la cognizione precisa della loro storia. Se consideriamo che anche la data, no, del 753, in realtà è una data che è calcolata da Varrone a partire dalla data della Repubblica e considerando 35 anni per ogni periodo. Altri storici romani l'hanno datata in modo diverso, c'è chi l'ha datata prima,
certo,
c'è chi l'ha datata dopo, quindi, insomma, anche lì a un certo punto si è presa una convenzione,
sì,
diciamo, mitica.
Anche perché è, diciamo che è anche un lavoro pure di propaganda, no? Quelli che dopo è perché si era magari nel periodo di contrasto con i cartaginesi e quindi Cartagine non poteva essere nata prima di Roma, doveva comunque
no,
essere nata dopo, perché che non si può. Quindi è così che le cose... Però va detto che la data di Varrone è stata recepita positivamente come data,
certo,
diciamo, di una riunione di tutti quei piccoli villaggi che hanno poi costituito Roma.
Sì, ma appunto poi dalle prove archeologiche che abbiamo, il periodo storico, grosso modo, insomma, combacia. Anche perché, ma anche il racconto stesso, no? Ha diversi elementi che comunque sono elementi storici, cioè le diverse popolazioni dei Latini e dei Sabini che abbiamo citato prima, tutta la fase di predominio etrusco, il periodo finale della monarchia, insomma, ovviamente non sono cose inventate di sana pianta, sono però...
Adagiamenti storici.
Esatto. Beh, insomma, la storia di Roma ovviamente non finisce con il mito e non finisce
e
qui.
Meno male, noi, direi.
E meno male, sarà lunghissima, ci occuperà tutta l'estate, noi saremo molto molto contenti di portarla avanti e di vedere come finisce, perché insomma, ha degli alti, dei bassi, dei personaggi.
Non stai parlando di noi, vero? A noi non piace la storia romana, vero?
No, a noi non piace per niente la storia
per
romana.
Niente. Non diamo il messaggio sbagliato.
No, infatti. Bene, allora diciamo che però per la fondazione ci fermiamo qui, anche perché sennò veramente possiamo andare avanti per ore. Torniamo un po' alle fonti, ovviamente il mito diciamo c'è in diverse fonti, in diversi testi. Per lo più gli storici che si sono occupati, diciamo, della fondazione di Roma, Tito Livio ne è ovviamente l'esempio principale. Poi c'è l'Eneide di Virgilio, ovviamente, lo stesso poi Varrone, di cui abbiamo parlato per la data della fondazione. Sono tutti, diciamo, storici o comunque letterari che ci hanno, in un certo senso, dato una prospettiva sulla fondazione di Roma. Questo per quanto riguarda le fonti romane. Sui testi, invece, che possiamo andare a guardare, c'è un libro, Costantino, non so se lo vuoi citare tu.
Sì, lo cito io perché comunque insomma, ce l'ho e mi ha aiutato molto. Si chiama Miti e leggende dell'antica Roma, scritto da Rosa Gizza e vabbè, edito da Newton Compton, che ha tutti un po' questi miti romani, no? Tutti gli adagiamenti dei greci e anche la fase della fondazione è molto ben scritta, onestamente.
Certo.
Poi c'è ovviamente un nostro carissimo conoscente per la puntata su Alesia, no? Che è Spinoza, la grande storia di Roma, che ci
sì,
piace
c'è un
sempre
po' tutto in questo
citare.
Libro e a me piace molto perché è molto narrativo, quindi insomma
certo.
vi trasporta letteralmente. E poi, beh, insomma, non si può prescindere da un manuale se vi piace studiare la storia. Quindi...
Mano sul cuore come se suonasse l'inno.
No, beh, insomma... Uno dei più, diciamo, famosi, che a me piace, insomma, è quello su cui ho un po' studiato la storia romana, il Geraci, diciamo, ovviamente, storia romana, il titolo è poco...
È un manuale su cui ogni studente di storia dell'università si fa le ossa,
sì,
diciamo.
L'università no? E non, se poi vi piace, siete appassionati,
beh,
certo, devo
no,
dire
no, chiaramente,
che
intendo però che quando si va a studiare l'università si dà il manuale, quindi vuol dire che quel manuale,
certo.
Comunque... contiene le informazioni migliori, no?
Ti forgia.
Esatto, ti forgia. Però non si vive di solo manuali, di soli manuali,
chiaro,
di soli testi.
Come ben sappiamo.
E abbiamo la nostra versione hype più leggera e vi consigliamo due spettacoli, diciamo. Il primo è teatrale ed è molto molto bello per quanto mi riguarda. Si intitola I Sette Re di Roma, è una commedia musicale di Luigi Magni, che abbiamo già trovato altre volte e con altre sue, diciamo, opere, ed è insomma è una storia un po', ecco, resa in commedia, però fatta abbastanza bene, della mitica fondazione di Roma e poi di tutti i sette re, interpretata da un magistrale Gigi Proietti, fammelo dire, perché è veramente pazzesco, che fa tutti i sette re più altri personaggi, cioè è molto molto bello, va detto.
Sì.
Dopodiché vi consegniamo invece una pellicola che noi dobbiamo essere onesti, non abbiamo visto, però ci interessava citarlo perché comunque è sempre bello quando se ne parla, soprattutto in maniera in tempi recenti, ed è il film, no? Il Primo Re di Matteo Rovere con Alessandro Borghi.
Infatti, dicevi? Lo voglio recuperare, dico, perché sembra peraltro che sia insomma, ci abbiano collaborato archeologi studiosi, che sia particolarmente come dire, attendibile per...
Sì, da una versione più storica, diciamo, del mito della fondazione di Roma, benché si chiami Il Primo Re, quindi fondamentalmente parli di Romolo. Però, a quanto pare, restituisce una cosa più veritiera. E ci siamo sentiti...
Insomma, fateci sapere anche voi cosa ne pensate quando lo vedete, insomma.
Esatto, esatto.
Bene, io direi che per oggi... insomma possiamo finire purtroppo con Roma, ma riprenderemo presto, molto presto,
molto
con
presto.
Questa fantastica prima serie, I Cavalieri della Vecchia Repubblica, in cui attraverseremo un po' la storia della Repubblica di Roma. Quindi continuate a seguirci nelle prossime puntate, ci sarà veramente tanto materiale interessante da ascoltare e da guardare.
Se volete dare un tappeto mitico a tutto, sentite le puntate con la base di Star Wars, che noi non possiamo offrirvi, perché comunque giustamente c'è un autore che l'ha fatto ed è giusto che pretenda che gli sia riconosciuto il merito, però voi potete sentirlo come base, perché in maniera a casa si può fare tutto.
Giustamente. Bene, quindi seguiteci poi sulla nostra pagina Instagram, sulla nostra pagina Facebook, lasciateci una recensione su Apple Podcast, potete seguirci poi per il resto su tutte le piattaforme di distribuzione, unitevi al nostro canale Telegram, dove oltre alle puntate cerchiamo in qualche modo di dare magari delle piccole chicche durante la settimana, oppure i testi che vi consigliamo durante la puntata ve li linkiamo per renderveli un pochino più semplici da reperire. Bene, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.